Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Il poeta James Joyce. Quando si parla di James Joyce, lo si fa riferendosi anzitutto a Ulisse e Finnegan's Wake, poi a seguire a Dubliners e A Portrait of the Artist as a Young Man. In misura residuale ci si ricorda della sua produzione poetica, considerata per lo più una sorta di laboratorio minore in cui l'autore si divagava o affinava i suoi strumenti, in attesa dell'ispirazione definitiva. Le cose non stanno proprio così. Sono due le raccolte poetiche pubblicate da Joyce in vita, a un ventennio di distanza l'una dall'altra: Chamber Music del 1907 e Poems Penich del 1927, dalle quali non ottenne il successo di pubblico e critica sperati. Occorre subito notare che Chamber Music fu il primo libro in assoluto pubblicato da un Joyce che aveva 25 anni e viveva tra Roma e Trieste assieme alla compagna Nora, con cui aveva abbandonato l'Irlanda poco tempo prima. Dunque possiamo decisamente affermare che il suo esordio editoriale fu come poeta. Questo non dovrebbe sorprenderci se consideriamo che in gioventù, oltre ha una poesia scritta solo i 9 anni, A to Healy, dedicata al patriota irlandese Parnell, Joyce aveva già realizzato alcune decine di liriche inserendole in 2 raccolte, Moods and Shine and Dark, a noi non pervenute. Per quanto la sua attività di compositore di versi fosse discontinua e poco prolifica, non smise mai di esercitarla. Nel corso degli anni scrisse varie poesie d'occasione, strofe, in forma di limerick, parodie, in versi. Fra tutte quella su Westland di T.S. Eliot, poemetti satirici, come le invettive contro la comunità editoriale irlandese, The Holy Office e Gas from Barner del 1912, in cui lo scrittore irlandese si scaglia contro il proprio paese, colpevole di non aver compreso il suo genio. E infine Ecce Puer, che venne scritta in occasione della nascita del nipotino Stephen nel 1932, e il postumo Giacomo Joyce, un testo in prosa poetica dedicato al suo amore triestino per Amalia Popper, una sua allieva. È però fondamentale a questo punto sottolineare quanto siano proprio le sue stesse prose a essere invece impregnate di poesia. Tutti i libri di Joyce sono disseminati di citazioni e riferimenti più o meno evidenti a numerosi poeti che lo stesso studiava o ammirava, da Yeats a Swinburne, da Milton a Moore e non ultimi Shakespeare e Dante, forse il più amato. Stephen Dedalus, nel Portrait, sostiene che il più grande poeta inglese è Lord Byron. Compone una villanella in contemplazione intellettuale di una ragazza amata in segreto, e poi in Ulisse, il cui titolo si rifà all'Odissea di Omero, fantastica sulla metrica del tetrametro giambico, abbozzando alcuni versi sulla spiaggia di Dublino. Nella sua produzione saggistica, invece, interviene su William Blake, James Clarence Mangan e Thomas Hardy, mentre nelle sue traduzioni si occupa di Paul Verlaine e Orazio. Nelle lettere ai familiari e agli amici cita versi di William Wordsworth, Ben Jonson e John Dolan. È indubbio che, per quanto non fosse espressamente poeta di mestiere, Joyce era, e restò sempre, un poeta nel suo reiterato e infaticabile lavoro di ricerca sulla parola, sviscerata e forgiata nella sua più misteriosa e mutevole problematicità e musicalità. Poems Penich include 12 poesie composte da James Joyce in un periodo di 12 anni, dal 1912 al 1924. con l'aggiunta della prima, Tilly, composta nel 1904 a Dublino. Le otto successive furono scritte a Trieste tra il 1912 e il 1915, ulteriori tre a Zurigo tra il 1916 e il 1918, l'ultima a Parigi nel 1924. Uscirono prima separatamente su riviste letterarie come le statunitensi Saturday Review e Poetry, per poi essere tutte raccolte in volume il 5 luglio 1927 dalla casa editrice Shakespeare & Company di Sylvia Beach, con cui nel 1922 era stato pubblicato anche l'Ulisse. Nel 1932, per le case editrici britanniche Obelix Press ed Desmond Anfrost, la raccolta uscì in una nuova edizione, in tiratura limitata, corredata dalla riproduzione dei testi nella calligrafia corsiva di Joyce e dalle illustrazioni della figlia Lucia, che disegnò le lettere iniziali di ciascuna poesia. L'intento era aiutarla nel fragile stato emotivo e psichico che attraversava, affidandole un incarico che le permettesse di esprimersi artisticamente. Uscirono poi revisionate di alcuni refusi nel 1933 e nel 1939 con Faber e Faber. Il titolo Poems Penich, ispirato ai venditori ambulanti di mele a Penny Luna, sfruttando l'assonanza fra pomme, mele dal francese pomme, e poems, poesie. Il libro uscì non a caso con una copertina a color verde chiaro, che ricordasse quello delle mele Calville, le preferite di Joyce, che nel 1933 ne fece recapitare 13 in dono a Sylvia Beach e fu messo in vendita ad uno scellino, corrispondente a 12 pence, quindi un penny luna, più la prima in omaggio. Si può trovare un richiamo a tutto ciò in una scena dei Le Strigoni, l'ottavo episodio di Ulisse. Due mele per un penny, due per un penny. Il suo sguardo passò sulle mele glassate, esposte sul balcone. Devono essere australiane in questo periodo dell'anno. Bucce lucenti, bisogna lucidarle con uno straccio e un fazzoletto. A differenza della precedente Chamber Music, che offriva un insieme di liriche strutturate su nascita, crescita e conclusione del sentimento amoroso, questa raccolta comprende invece poesie scritte in periodi e luoghi differenti, su una varietà di toni e stati d'animo più intimi e complessi, riconducibili anche alle vicende personali dell'autore, rispecchiando quanto in merito all'arte lirica lui stesso aveva affermato nel suo taccuino di Parigi il 6 marzo 1903. L'arte è lirica, laddove l'artista ponga l'immagine in relazione immediata con se stesso. Il poeta Ezra Pound, l'amico il cui impegno fu determinante per la pubblicazione del Portrait e di Ulisse, criticò negativamente il manoscritto di Poems Penich, giudicando le poesie adatte alla Bibbia o all'album di famiglia, nonostante dietro le rime emergesse quella nuova sostanza imagista di cui Pound era iniziatore, caratterizzata nei contenuti dalla significatività dei colori, delle immagini, degli elementi naturali e nella forma della brevità o frammentarietà. Di opinione opposta a Pound fu invece il poeta statunitense Archibald MacLeish, il cui giudizio positivo incoraggiò Joyce a farle pubblicare, ma in effetti il libro non ricevette sostanziali attenzioni o favori dalla critica o dal pubblico, e questo suscitò delusione e scoramento in Joyce. Dopo il successo internazionale di Ulisse, il maledetto romanzaccione che lo aveva reso popolare nel mondo, ora si trovava a raccogliere diverse critiche negative sui primi frammenti pubblicati del suo nuovo libraccione Finnegan's Wake, mentre invece il suo libruccio Poems Penich passava per lo più inosservato. Tuttavia nel 1933, 6 anni dopo la pubblicazione, uscì con il titolo The Joyce Book, la cui cura era propria del compilatore irlandese Herbert Hargis, una raccolta di 13 composizioni musicali inedite, ispirate alle poesie di Poems Penich, da parte di altrettanti musicisti dell'epoca. L'anno prima, nell'aprile 1932, Joyce aveva anticipato la felice notizia dell'uscita della raccolta musicale con una piccola poesia, Penny Poems. Il fatto che in quegli anni anche diverse liriche di chamber music venissero messe in musica conferma la primaria rilevanza della musicalità per Joyce nel proprio lavoro di poeta. La compagna Nora, che non leggeva mai i suoi libri, lo rimproverava, sostenendo che piuttosto di dedicarsi alla scrittura, Joyce avrebbe davvero dovuto fare il cantante. Joyce aveva in effetti ereditato una buona voce da tenore dal padre John, mentre il figlio Giorgio intraprese una carriera da cantante lirico di registro basso negli Stati Uniti. Anche James ci aveva provato impegnandosi e cimentandosi fin da giovane nello studio del canto, ma le scarse finanze, l'incostanza e probabilmente anche la presenza all'epoca a Dublino di un altro tenore importante come John McCormack fecero arenare il suo progetto. Eppure, come detto, non gli impedirono di dedicarsi alla musica e alla poesia attraverso tutti i suoi libri. Nel corso di tanti cambi di residenza, un pianoforte in casa era comunque una presenza costante, così come nelle abitazioni nelle quali erano ambientate le storie dei Dubliners. Fra i racconti ve ne sono alcuni in cui la musica è da considerarsi a tutti gli effetti fra i personaggi della narrazione, come e Mother e Clay e lo stesso conclusivo The Dead. Nel Portrait spesso sono rievocate canzoni filastrocche fin da principio, mentre la sua creazione più estrema, Finnegan's Wake, del quale lui stesso sosteneva essere musica pura, ci ricorda un aneddoto riportato nella nota biografia di Richard Edman, secondo cui, quando a Trieste nel 1915 Joyce si trovò a spiegare il significato di Simples, uno dei componimenti di Poems per Nietzsche, al suo allievo Oscar Fars, questi si oppose alle sue interpretazioni, ritenendo che invece quella poesia fosse semplicemente pura musica. Joyce gli rispose: «Lei capisce la mia poesia». Sulla questione vale la pena di riportare quanto detto nella conferenza di Italo Svevo su Ulisse, tenuta nel marzo del 1927, poco prima dell'uscita di Poems per Nietzsche. L'amico scrittore triestino affermò lucidamente di lui: «L'orecchio suo è del poeta e del musicista. Io so che quando il Joyce ha scritto una pagina pensa di aver tratto una parallela ad una pagina musicale che egli predilige. Questo sentimento, che non so se accompagna l'ispirazione perché so solo che la segue, prova il suo desiderio. Egli stesso dispone di un organo tenorile magnifico. Ancora adesso la signora Joyce rimpiange che il marito abbia preferito l'arte, che ha fatto di lui uno degli uomini più noti ma anche più odiati al mondo anglosassone a cui egli controvoglia appartiene. Il suo ecletismo musicale gli fa aprire ampie braccia al futuro». Del resto, di come parole e musica potessero compenetrarsi, generando quel mistero poetico con cui le sue pagine ancora oggi ci attraggono e ci pongono in contatto con i richiami delle nostre profondità o di quelle dell'universo tutto, ce ne lascia un'interpretazione lo stesso Leopold Bloom nell'episodio Sirene, il più musicale e poetico di Ulisse, dove c'è musica ovunque, come si legge al suo interno. Parole? Musica? No, è quel che c'è dietro. Riferendosi infine nuovamente alla raccolta poesia di un soldo, si nota come per Joyce comunque sia fondamentale nella sua estetica valorizzare i numerosi giochi di parole, i cui esempi si rintracciano lungo tutto il percorso di Joyce in quanto scrittore irlandese, di cui si è esempio nel termine Pumpkins, dove unisce poem, mele e pumpkins, zucche, con cui sarebbe preparata la torta del tipografo pasticcere. Questo estratto viene pubblicato in anteprima e fa parte dell'introduzione alla traduzione delle poesie di Poems per Nietzsche di James Joyce, tradotte e presentate insieme ai testi originali, secondo l'ordine e le indicazioni di data e luogo inviate dall'autore il 27 maggio 1927 a Sylvia Beach, che le pubblicò a Parigi con la sua casa editrice Shakespeare & Co. il 7 luglio dello stesso anno. Una cosa sola è universalmente chiara: il lavoro di Joyce, sia come poeta che come prosatore, non ha ancora finito di stupirci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.